questi pensieri tratti dalla scrittura è dal corruccio all'umiliazione e alla salvezza. Mi è piaciuto questa scalinata in salita, soprattutto perché durante la settimana ho riflettuto, eccolo qua, il passo. Ho riflettuto su varie situazioni che la scrittura ci presenta, che ci rallegrano, ci fanno vedere la potenza di Dio nella nostra vita, sia nel passato come come al tempo apostolico, e che quindi sono valevoli anche per noi. Noi possiamo proprio rallegrarci nel Salmo 37, nel Salmo 37, il primo versetto dice: non ti crucciare a cagione dei malvagi e non portare inviti a quelli che operano perversamente. Pensavo che è facile per noi corrucciarsi, e il corruccio è una tentazione di Satana. Ma se questa tentazione di Satana, che ci prende spesso nella vita perché le persone attorno a noi, perché le vicende del mondo attorno a noi ci preoccupano, ci angosciano, ci creano fastidio, ma se queste cose, se da questa posizione di corruccio, invece di passare ad agire con le nostre forze, mettiamo per mezzo dell'umiliazione di fede la nostra vita nel Signore, noi tutte le cose cambiano, tutte le cose cambiano. Leggendo oltre al Salmo 37, sono passato al Salmo 32, dove c'è una beatitudine: beato colui la cui trasgressione è rimessa, il cui peccato è coperto; beato l'uomo o la donna a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non è frode alcuna. Mentre io mi sono taciuto, le mie ossa si consumavano per il ruggire che io facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano s'aggravava su di me e il mio succo vitale si era mutato come per l'arsura d'estate. Io t'ho confessato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità. Io ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Vedete? Prima c'era il cruccio, prima mi sento offeso da queste situazioni, le cose non vanno. Però appena, invece di rimanere in noi stessi, invece di voler risolvere le cose secondo noi o secondo il mondo, ci rivolgiamo al Signore, appena cediamo al Signore, allora le cose cambiano, perché il Signore ci perdona e ci dà addirittura di essere beati, beati, beati. Quanti motivi abbiamo nella nostra vita per essere turbati al mattino? Ci alziamo avendo delle preoccupazioni, delle angosce. Invece di volerle risolvere con le nostre forze, è bene che le mettiamo nelle mani del Signore. Dal cruccio che è molto pericoloso, è meglio che passare all'umiliazione. E questa realtà dell'opera di Dio che entra nella nostra vita è scritta in tanti personaggi della Bibbia. Spero che non vi annoi, per esempio in Prima Samuele al capitolo 1, Anna, la sposa di quel levita che andava al sacrificio annuale. Prima Samuele 1. Questa donna ci viene presentata, la scrittura è abbastanza chiara. Adesso se riesco a arrivare a Prima Samuele, perché mi ingabbolo sempre, mentre parlo non riesco a... perché questa donna, Anna, era una brava donna, ma era corrucciata. Perché? Perché aveva un'altra moglie di suo marito che non perdeva occasione per umiliarla perché lei era sterile. Era sterile, c'è una situazione grave, difficile, dolorosa. E nonostante che il marito le avesse dato, dice, ma ad Anna diede una parte doppia perché amava Anne, benché l'Eterno l'avesse fatta sterile. Ecco, il marito, l'amore del marito non bastava. L'amore del marito non bastare. Le vicende, le cose di questo mondo non servono nel corruccio. Ci vuole Dio. E allora... Ecco, ed ecco che vediamo, passando, al versetto 8, Elcana, suo marito, le diceva, Anna, perché piangi? Perché non mangi? Vedete? Questo corruccio era arrivato addirittura che questa donna non mangiava, aveva perso l'appetito, era depressa, era... Metteteci tutte le cose possibili e immaginabili. Il marito, l'amore del marito non bastava. Perché è triste il tuo cuore? Non ti valgo io più di 10 figliuoli? E dopo che ebbero mangiato e bevuto a Shiloh, Anna si levò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto nella sua sedia all'entrata del Tempio dell'Eterno. Ella aveva l'anima piena di amarezza e pregò l'Eterno piangendo dirottamente e fece un voto dicendo, o Eterno degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me e non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. Vedete? Ecco l'umiliazione. Questa donna non ha capito che non poteva risolvere la sua situazione con le forze umane, ma doveva rivolgersi all'Eterno, al Dio della salvezza, al Dio perdonatore, al Dio che vuole salvare i peccatori, li vuole dalla sua parte contro Satana. Ecco, questa donna appena si rivolse a Dio, la sua situazione cominciò a cambiare velocemente. Eli, versetto 12, a metà del versetto 12, Eli stava osservando la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra. Non si sentiva la sua voce, onde Eli credette che la fosse ubriaca e le disse: «Oh, quanto durerà codesta tua ebbrezza? Va a smaltire il tuo vino». Ma Anna, vedi, non è offesa, non è offesa Anna, non è offesa. Ma Anna rispondendo disse: «No, signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma sto spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'accesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatta parlare fino adesso». Ed Eli replicò: «Va in pace e l'Iddio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta». Vedete? Vedete il cambio? Cioè, se noi dal corruccio, dalla rabbia, le cose non vanno, le cose non vanno, ci rivolgiamo al Signore, se ci mettiamo ai suoi piedi, le cose cambiano rapidamente e il Signore ci viene in aiuto. Versetto 18. Ella rispose: «Possa la tua serva trovar grazia agli occhi tuoi». Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo sembiante non fu più quello di prima. La donna che la vituperava magari continuava lo stesso a offenderla, a dirle delle cose cattive, ma lei aveva la pace del cuore davanti a Dio. È questo che noi possiamo fare, è questo che noi possiamo fare nella nostra vita per tenere Satana lontano da noi, perché il corruccio, la corruzione, la rabbia è una tentazione di Satana, ma noi dobbiamo smorzarla con l'umiliazione, con la preghiera a Dio tutti i giorni della nostra vita, e allora la sua grazia ci aiuterà. Allora abbiamo visto Davide nel Salmo 32 e abbiamo visto in Prima Samuele Anna. Adesso andiamo a vedere qualcun altro personaggio che aveva bisogno dell'aiuto di Dio. Mi viene sempre in mente Giovanni 8, l'adultera. C'è anche la come si chiama? La peccatrice di Luca 7. Ma adesso siamo in Giovanni 8. Versetto 3, 8:3. Allora gli scribi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare codeste tali. E tu che ne dici?» Or dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Allora, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli rizzatosi disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei». e chinatosi di nuovo scriveva in terra. Evidentemente non c'era l'asfalto e c'era la polvere. Ed essi, udito ciò, e ripresi dalla loro coscienza, perché dove c'era Gesù c'era sempre anche lo Spirito Santo che agiva nei cuori. Quindi, ed essi, udito ciò, ripresi nella loro coscienza, si misero a uscire ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, rizzatosi, non vedendo altri che la donna, disse: «Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più». Allora come fece questa donna a non peccare più? Come fece questa donna a non peccare più? Vi siete mai chiesto? Che modo c'era per non peccare più? Perché fino adesso aveva peccato? Perché fino adesso aveva peccato perché aveva visto le cattiverie di suo marito e aveva voluto vendicarsi. Era corrucciata, poteva essere corrucciata per vendetta, poteva aver fatto tanti pensieri nel suo cuore, ma avendo incontrato Gesù c'era una via di salvezza. Avendo incontrato Gesù, confessando il suo peccato a Dio, poteva in Cristo essere perdonata e essere riabilitata e resa capace di vivere una vita di santità nell'umiliazione, nella gioia della salvezza. Io ultimamente prendo grande gioia nel ricostruire il tessuto psicologico di questi fatti, perché anch'io sono facile ad arrabbiarmi, sono facile ad irritarmi, ma se noi, invece di voler agire per noi stessi, ci rivolgiamo al Signore, come questi episodi ci invitano a fare, noi siamo nella gioia, noi siamo puliti, siamo riabilitati, siamo nella gioia, siamo nella grazia sua. È Dio che è con noi, è Dio che viene a vivere nella nostra casetta quando se siamo da soli. Pensavo tante volte a Nicola, pensavo ad Enzo, pensavo a tanti di noi che sono da soli nella loro vita. Ma come si fa a combattere la solitudine le cose tristi della vita? Bisogna rivolgersi, bisogna cambiare una strada, prendere questa strada del Signore, cioè avere la compagnia di Gesù. Avere la compagnia di Gesù. Andiamo in Matteo al capitolo 5, versetto 28. E poi continueremo col 6 di Matteo. Anzi, dal 47. E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Ma vedete che contrasto fa Gesù? Ma vedete che contrasto? Io non sono stato a leggere tutto, ma Gesù ci fa vedere che tutti coloro, se uno si rivolge al Signore, conosce il Signore, è entrato nella grazia del Signore attraverso il ravvedimento, attraverso l'opera della fede e dello Spirito Santo, noi possiamo cambiare la nostra vita radicalmente. Qui dice addirittura: voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Addirittura ci dice che noi possiamo avere la grazia di essere figli di Dio, considerare il suo amore, l'opera meravigliosa che ha fatto per noi come reale nella nostra vita. Poi, passando al capitolo 6, ci sono tre fatti che vengono dall'Evangelista giudicati come una nostra giustizia, che sono l'elemosina o carità, che sono la preghiera e che sono il digiuno. Queste cose per i religiosi che Dio condanna sono inutili, perché l'uomo le fa solo per se stesso, per compiacersi. Ma quando sono oggetto di umiliazione, quando sono oggetto di bisogno, quando sono oggetto di fede nel Signore Dio, queste tre cose sono la guarigione e la sicurezza che l'aiuto è con noi, che tutte le ricchezze sono in Dio, perché tutte le ricchezze sono in Dio. Infatti pensavo che il versetto 6:21, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Vedete? Noi possiamo, attraverso queste cose, la carità, cioè cessare dal giudizio ingiurioso verso una persona, facendo del bene, pregando nel modo che dice Gesù e confessando i nostri peccati davanti a Lui, umilmente, nella nostra umiliazione, la situazione cambia radicalmente. Il nostro cuore è riattivato dalla grazia e dalla benignità di Dio, perché dice proprio: perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore, sarà anche il tuo cuore. Se il nostro cuore è in Dio, la sua grazia è con noi, la sua grazia ci circonda, ci aiuta nelle difficoltà, in tutte le cose della nostra vita. Quindi è una cosa meravigliosa, queste tre cose che Dio vuol vedere, Lui che può, nel segreto del nostro cuore, Lui che viene nel segreto. Allora, 6:14, affinché l'elemosina sia fatta in segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne dia la ricompensa. Ma vedete qua? Se io la faccio in segreto, Lui che vede nel segreto del mio cuore la sincerità della mia umiliazione, Lui mi dà la ricompensa. C'è una ricompensa per me. Noi abbiamo qui la certezza che il Signore è pronto a farci del bene, perché vede la realtà della nostra fede, se la nostra fede è e se Lui è il nostro tesoro. Lo stesso al versetto 6, ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto del tuo cuore te ne darà la ricompensa. Ma vedete che tutte le preghiere hanno un esaudimento e la certezza del dono di Dio per la nostra vita, purché siano fatte in questo modo. Purché siano fatte in questo modo. Siamo arrabbiati, ci sentiamo soli in casa nostra, ci sentiamo rabbiosi perché il diavolo o i vicini o le situazioni della nostra vita sono tristi. Ma noi possiamo cambiare questa situazione per mezzo della fede, per mezzo della preghiera, per mezzo dell'amore. C'è un vicino che fa chiasso, che mi disturba continuamente. Invece di inveire, io devo andare da lui e inginocchiarmi: Signore, per favore, abbi pietà di me, io non riesco a dormire. Hai capito? Cioè, noi dobbiamo umiliarci affinché il Signore che vede nel segreto del mio cuore capisca che la nostra intenzione è di amare lui e il prossimo, di ubbidire i comandamenti, di fare del bene attorno a noi secondo la sua carità. Questo è l'intento della preghiera della carità, della preghiera e anche del digiuno. Il digiuno, ci sono delle situazioni più gravi nella nostra vita, ci sono delle malattie che ci fanno paura, ci sono delle sofferenze di qualsiasi tipo e tutti ne abbiamo. Non possiamo dire che tutti siamo esenti da queste cose, ma se nel digiuno della nostra anima, nel digiuno del nostro cuore, cioè estraniandoci dal mondo senza fare sceneggiate come fanno i religiosi, noi abbiamo la promessa di Dio al versetto 18: affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che è nel segreto te ne darà la ricompensa. Tre volte ricompensa. La scrittura sancisce che c'è una ricompensa per la preghiera, per la carità, per il perdono, per il digiuno. Se noi abbiamo delle necessità nella nostra vita personale di fede, questo il Signore ci dice nel capitolo 6 di Matteo, meraviglioso, meraviglioso, dove al versetto 21 dice: perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Il mio cuore sarà in Dio se io seguo questa via. Il mio cuore sarà con Dio perché Dio è il mio tesoro. Se invece non credo a queste parole, allora la nostra vita sarà diversa. Questo capitolo poi continua in maniera meravigliosa parlando dei problemi o delle penurie della nostra vita: i vestiti, il cibo, le circostanze della vita di qualsiasi tipo. E il comandamento che per primo dice Gesù è al versetto 19: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignore e la ruggine consumano e dove i ladri consumano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consuma e dove i ladri non sconficchiano e rubano. Vedete dov'è? Cosa dice il Signore? Noi dobbiamo avere dei tesori spirituali che possiamo accumulare in cielo mediante queste tre cose di giustizia, che sono la carità, la preghiera e il digiuno, pregando non solo per noi ma anche per gli altri, pregando per i nostri cari che non credono. Questa è la gioia della scrittura. E al versetto E al versetto 33 dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque con ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Vedete l'angoscia che vediamo attorno a noi, tutti che corrono, tutti che sono preoccupati solo delle faccende di questo mondo. Ma noi, se prima facciamo una preghiera di questo tipo, noi abbiamo già incamerato dei beni celesti nell'unico posto che non ci verrà mai tolto. Il cuore di Dio è per noi, ci ama, ci vuol fare del bene. Quindi è meraviglioso tutto questo. È meraviglioso tutto questo. Vorrei passare questi ultimi minuti che mi sono concessi per considerare l'esperienza dell'Apostolo Paolo. Perché sono rimasto, stavo leggendo e pensavo che un tipo che era molto corrucciato era l'Apostolo Paolo quando era Saulo. Prima di convertirsi, Saulo andava dai sommi sacerdoti, voleva distruggere Gesù e la Chiesa, voleva distruggere tutti. Quindi ammazzava, era disposto all'omicidio. E allora in Prima Timoteo, il capitolo 1, c'è una cosa bellissima che spesso leggo per l'allegrezza del mio cuore. Dove si parla, al primo punto, qual è lo scopo del Vangelo nella nostra vita. Leggiamo anche dal 3. Ti ripeto l'esortazione che ti fece mentre andavo in Macedonia di rimanere ad Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fini, le quali suscitano discussione invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Ma vedete? Già c'era del turbamento allora, c'erano dei problemi anche allora in questa chiesa. C'erano delle persone che sviavano le cose di Dio. Allora qui dice, invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede, lo scopo di questo incarico infatti è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Allora, ma il nostro cuore conosce questo cambiamento che può avvenire nelle circostanze della nostra vita? Noi sappiamo passare dal turbamento del mondo che ci disturba in continuazione, vicini, tutto quello che volete, la televisione, per arrivare ad avere la pace dell'amore di Dio nei nostri cuori, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Allora adesso l'Apostolo Paolo ci spiega queste cose. Versetto 6. Alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno quello che dicono né quello che affermano con certezza. Noi sappiamo che la legge è buona se uno la usa in modo legittimo. Legittimo. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e per i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiave, per i bugiardi, per gli spergiuri, per ogni cosa che è contraria alla sana dottrina. Questi personaggi che entravano nella Chiesa erano dei giudei che mescolavano, accettavano la deità di Gesù crocefisso, ma non la volevano applicare per adempiere la legge con le loro forze. Cioè non dicevano chiaramente che queste persone dovevano passare attraverso il ravvedimento, il battesimo, morte alla carne, eccetera, in Cristo Gesù crocefisso per noi. Queste persone traviavano e confondevano le persone. Allora l'Apostolo Paolo dice chiaramente che la legge non è un sistema per diventare giusti, ma anzi per confessare i nostri peccati. La legge deve essere il pretesto per confessare che noi siamo malvagi, come l'Apostolo Paolo, come Davide nel Salmo 32. È solo passando dalla rabbia alla confessione, all'umiltà del Salmo 32 che diventiamo beati. La beatitudine ci viene da Dio. Dio deve essere il nostro tesoro. Quindi, accertato questa realtà, adesso vediamo nella vita di Saulo e poi di Paolo le cose come sono andate. Che cambiamento c'è stato? Io ringrazio, versetto 12, Prima Timoteo 1, versetto 12. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Gesù Cristo nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Questa cos'è? È una confessione pubblica, scritta nella scrittura. Questo apostolo dice: io ero così. Un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore, un violento, quindi tutto il contrario dell'amore. Era uno che giudicava gli altri e li condannava a morte, secondo la sua sapienza, secondo il suo criterio. Vedete, questo era un furioso, era una persona furiosa, era una persona al quale era meglio star lontani. Ma misericordia mi è stata fatta perché agivo per l'ignoranza nella mia incredulità. E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione e degna d'essere pienamente accettata, che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori che riconoscono i propri peccati, dei quali io sono il primo. Io devo confessare che mi sono molto rattristato per le notizie di quali abbiamo discusso. E all'inizio della preghiera io ero in confusione, ero un po' su di giri, e devo dire che mi sono dovuto mettere in ginocchio e confessare, passare dalla tristezza del mondo alla umiliazione. Ho dovuto umiliarmi per aver pace e poter parlarvi da qui. Ho dovuto chiedere al Signore un cambiamento nella mia situazione per poter presentare la sua parola. E il Signore è stato molto gentile, molto ha avuto pietà di me. E allora dice: e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione e degna d'essere pienamente accertata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma allora noi abbiamo paura a confessare i peccati? Se l'Apostolo Paolo dice che lui è il primo dei peccatori, abbiamo paura? Vogliamo che la grazia di Dio rimanga lontano da noi? Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza e io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna. Ma vedete? È stato nel suo grande umiliazione, quando lui ha confessato tutti i suoi peccati e li confessava di continuo perché lui aveva bisogno della grazia tutti i giorni. L'Apostolo Paolo non è che ha confessato i suoi peccati una volta soltanto. Giorno per giorno doveva chiedere aiuto, perché anche lui era tentato da Satana, per avere la grazia di Dio che sopperisse alla sua carne, in modo da poter ministrare la parola, in modo da poter avere per la grazia di Dio quel ministerio del quale noi godiamo attraverso la Scrittura. Se l'Apostolo Paolo giorno per giorno non confessava il suo orgoglio, perché era Paolo, era la stessa persona, cioè non era mica cambiato, era solo la grazia di Dio che era subentrata in lui e lui la teneva, questa grazia attiva nella sua vita mediante l'umiliazione della croce, Filippesi 2. È una cosa meravigliosa. Ecco che infatti cosa dice? Qui c'è il grande cambiamento che è avvenuto nella sua vita. Ma per questo mi è stata fatta misericordia. Perché Dio gli ha fatto misericordia? Affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza. Quell'uomo lì che era tremendo, che giudicava tutti, che voleva uccidere i cristiani, era diventato paziente come una pecora. Paziente e io servissi di esempio, doveva essere un esempio, lui il primo dei peccatori, doveva essere un esempio. Servissi di esempio a quanti in seguito avessero creduto in lui per avere la vita eterna, al Re immortale, invisibile, all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Poi continua e dice: ti affido questo incarico, Timoteo, perché anche Timoteo era un peccatore. Ma anche Timoteo aveva bisogno di avere l'amore in continuazione per grazia da Dio e non per la carne. Io ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state precedentemente fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse, di queste profezie. Siccome la sua famiglia era cristiana, lo avevano istruito nella legge, e quindi ecco le profezie riguardavano il fatto che lui aveva creduto alla nonna, alla mamma, eccetera. Perché tu combatta in virtù d'esse la buona battaglia, e anche noi dobbiamo combatterla ogni giorno. Non possiamo rimanere nell'irritazione, nella tristezza, nella malinconia. Noi dobbiamo, attraverso l'umiliazione, avere accesso alla grazia di Dio in Cristo Gesù. Perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. Vedete qual è il problema? È che di Paolo e anche di Timoteo, di stare a combattere contro la carne propria, conservando la fede pura, e l'abbiamo descritta in Matteo 6, nelle tre situazioni che abbiamo detto, e una buona coscienza puntata su Dio, non su me stesso, affinché una buona coscienza alla quale alcuni hanno rinunciato, così hanno fatto naufragio quanto alla fede, sono tornati nella carne, sono tornati nel mondo. Fra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare il nome del Signore. Ecco, quindi noi vediamo in questo modo come la Scrittura ci fa vedere i grandi cambiamenti che possono avvenire nella nostra vita, non solo in questi personaggi, ma nella nostra vita, perché lo scopo di Dio è che noi, una volta nati in Cristo alla fede in Cristo per mezzo della croce, possiamo santificarci giorno dopo giorno e combattere le tentazioni che Satana ci mette continuamente nella nostra vita, la tristezza, la malinconia, l'incredulità. Sono tutte tentazioni che noi dobbiamo combattere, perché come è scritto in Matteo 6, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore. Il nostro cuore deve essere in cielo. Quando alziamo la mano per dire che noi viviamo e serviamo Cristo, così dobbiamo avere la certezza giorno dopo giorno che il nostro tesoro è nel cielo, in Cristo, e così la sua benedizione, la sua grazia è su di noi tutti i giorni della nostra vita. Amen.